ancora in onda Il suono dei secoli, 29esima puntata. Il Novecento, un secolo alle spalle. Musica in tutte le case, a cura di Daniele Palma. Il progetto Il suono dei secoli è stato realizzato grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.
Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Rete Toscana Classica da Marco Mangani. Nella trasmissione odierna ci occuperemo di un argomento un po' particolare rispetto a quelli che abbiamo trattato fino adesso nel nostro ciclo Il suono dei secoli, ovvero come la musica da un certo momento, alle soglie del XX secolo, comincia a entrare in tutte le case attraverso i mezzi di riproduzione sonora, attraverso la registrazione nelle sue diverse accezioni che vedremo insieme. Per parlarne abbiamo ospite in studio Daniele Palma, che è docente all'Università di Ferrara di musiche contemporanee, nonché titolare di un assegno di ricerca all'Università di Bologna per un progetto di investigazione che riguarda l'opera italiana. Chiediamo dunque a Daniele Palma di introdurci a questo mondo particolare, che per noi è così solito, così abituale, ma che sicuramente quando si è affacciato per la prima volta nella vita delle persone comuni ha costituito quella che potremmo definire forse una vera e propria rivoluzione antropologica.
Certamente, grazie innanzitutto a Marco Mangani per questo invito e sono molto contento di essere qui oggi a presentare alcune idee, alcuni argomenti e riflessioni che sono stati oggetto delle mie ricerche negli ultimi anni. Come iniziare una puntata dedicata a questo tema? Beh, con forse alcuni pensieri, alcune riflessioni di premessa che potrebbero essere riassunti così. Innanzitutto, musica in tutte le case. Indubbiamente la registrazione sonora comporta un ingresso progressivamente capillare della musica in sempre più case, ma non dobbiamo sottovalutare il fatto che la musica, in quanto pratica, in quanto far musica, era già in molte case, in modi differenti, fin dall'Ottocento e dal Settecento. Mi riferisco sostanzialmente alle pratiche amatoriali diffuse in forme diverse e con repertori differenti in tutto il mondo occidentale. Quello che la registrazione cambia sostanzialmente è vero, agisce proprio sui meccanismi antropologici, e c'è un passaggio che potrebbe essere semplicemente descritto come passaggio dal fare musica al ascoltare musica fatta da qualcun altro, e quindi un passaggio tra un essere dilettanti, come lo si era a fine Ottocento, comprando partiture, riduzioni per pianoforte di aria d'opera e suonandole per amici e familiari, a essere poi ciò che sono i fonoamatori novecenteschi, che ascoltano dischi, ascoltano musica riprodotta e giocano con la macchina come se fosse uno strumento musicale, almeno per un certo periodo, trovando e regolando una serie di manopole per ottenere la riproduzione sonora migliore. Ma sostanzialmente sono due modi diversi di fare musica, di essere musicali. La registrazione entra quindi sostanzialmente in parziale sovrapposizione e sostituzione a modi noti e consueti di fare musica. E da questo punto di vista, infatti, sociologi della musica, antropologi, hanno notato le continuità, hanno teso a notare le continuità più che le rotture. E un primo elemento di continuità riguarda, prima ancora che la registrazione diventasse un prodotto commerciale di successo, l'affermazione culturale della fonografia come medium, che non necessariamente coincide con il successo commerciale del disco. Non coincide in termini cronologici e non coincide neanche necessariamente in termini di pratiche. Mi sto riferendo al mondo delle registrazioni domestiche.
Infatti, intanto approfitto per dire anche in questo contesto che tu hai recentemente pubblicato presso i tipi della Libreria Musicale Italiana un volume intitolato Recording Voices, archeologia fonografica dell'opera, anche se in questa trasmissione, lo dico a beneficio di chi ascolta, non ci occuperemo soltanto di opera. No. Bene, cominciamo a esplorare, immagino anche poi con una prima tranche di ascolti, questo mondo delle registrazioni domestiche.
Esattamente, non ci occupiamo solo di opera, perché l'opera è sì sicuramente importantissima per l'affermazione commerciale del disco, della fonografia, ma non è la prima cosa che accade nel mondo del suono riprodotto. Una delle prime cose che accadono a livello internazionale in maniera forte è appunto che la fonografia, intesa innanzitutto come macchina, come sistema di macchine e supporti di incisione, entra nelle case di chi può permetterselo, quindi comunque di una medio-alta borghesia, come strumento di registrazione privata. In Italia da questo punto di vista siamo un po' sfortunati, perché per tutta una serie di congiunture socio-economiche, culturali, questi processi sono molto più faticosi, ma ad esempio in altri contesti come quelli anglofoni, quello inglese e quello statunitense, ci sono corpora di registrazioni domestiche molto cospicui anche in alcuni casi. In Italia un esempio che rimanda a questo mondo delle registrazioni domestiche e che rimanda anche a questa progressiva acquisizione di terreno della fonografia in campo culturale, può essere tratto da un concorso indetto nel 1900 dalla Rivista Fonografica Italiana, che è stato una delle prime pubblicazioni specializzate sul suolo italiano e afferiva alla Anglo-Italian Commerce Company, probabilmente una delle prime, se non la primissima, casa discografica attiva in Italia. Nel caso di quel concorso, tra i tre vincitori compare ad esempio un tale professor Angelo Alfieri di Milano, che nelle guide Savallo di Milano, e la guida di Milano compilata da Savallo in quell'anno, compare come maestro accreditato di chitarra e mandolino, e sappiamo anche dove insegnava: in via San Maurilio 13, tra San Sebastiano e San Sepolcro. Poi un altro disco che vinse arrivava da Parigi e fu realizzato da tal signor Victor Ribard, che non abbiamo idea di chi sia ovviamente, ed era un disco per un assolo di litofono, uno strumento del tutto desueto nella pratica,
che non conosciamo. Che cos'è il litofono?
Il litofono è sostanzialmente uno strumento a pietra.
Già.
Sostanzialmente uno strumento
pietre sonore.
Pietre sonore.
Bene, direi di
introdurci questi per arrivare insomma a capire come potesse diventare un oggetto, uno strumento di divertimento e anche di apprezzamento culturale, ho portato tre esempi da una collezione di cilindri di home recording raccolta da David Giovannoni, attualmente conservata alla University of California Santa Barbara, che è una università pioniera nella conservazione e nella valorizzazione di questi supporti. Ascolteremo di fila un estratto da un cilindro con voce maschile in cui si sente Oh My Darling Clementine, brano molto noto anche agli ascoltatori italiani. Poi un secondo ascolto, che è un assolo di banjo suonato da tale David Milner, che era un virtuoso inglese, e infatti all'inizio della registrazione sentirete il recordist, l'ingegnere del suono, dire nel fonografo: banjo solo, suoni in river con variazioni, with variations ovviamente in inglese, suonato dal signor David Milner a casa. E poi una cosa un po' curiosa, che è probabilmente la prima registrazione di suoni del cortile, suoni dall'aia, quindi sentirete dei versi di animali di un cortile statunitense non meglio identificato.
Forever, dreadful story, Clementine.
Bene, dopo l'ascolto di queste primissime registrazioni, diversissime fra loro, una voce maschile che cantava Oh My Darling Clementine, un virtuoso di banjo David Milner che aveva registrato Suoni River a casa sua, e questo grugnire da cortile è uno dei primi esempi di registrazione in tal senso, possiamo passare al blocco successivo della nostra conversazione, cioè dopo avere presentato quella che è stata la realtà delle registrazioni domestiche, che sono state il primo modo di utilizzare in realtà questa tecnologia, possiamo, tu definisci il momento dell'affermazione commerciale delle registrazioni sonore come la strada maestra. Ecco, in che senso lo definisci così e quali sono state le tappe di questa affermazione commerciale?
La strada maestra per il semplice fatto che sul lungo periodo, in seguito all'affermazione culturale e quindi a quella commerciale, oggettivamente Homo sapiens nel corso del Novecento finisce per ascoltare musica in misura preponderante che nel farla, e a utilizzare il grammofono come strumento di riproduzione laddove agli albori era inteso e concepito e utilizzato come strumento musicale a tutti gli effetti. Questa coincidenza tra una macchina di riproduzione e concettualmente uno strumento musicale a tutti gli effetti è perfettamente apprezzabile nel caso di un insieme di congegni che vanno sotto il nome di pianoforte meccanico o pianola, che iniziano ad affermarsi sul mercato dalla fine dell'Ottocento, sono in produzione all'incirca dal 1896 e arrivano, giungono poi a termine con la loro epopea di grande successo con la crisi del 1929, che tanto danno portò ovviamente anche al mondo del suono registrato. Come funzionano questi pianoforti? Innanzitutto il primo modello è quello di un aggeggio che si sovraimpone ad un pianoforte vero e sostanzialmente suona i tasti al posto del pianista. E c'è qualcuno che deve manovrarlo, però, questo aggeggio, con una serie di leve e con una serie di pedali che permettono di effettuare variazioni agogiche, variazioni dinamiche, quindi sostanzialmente di suonare un pianoforte per interposta macchina. Questa è una prima fase. Una seconda fase è invece quella dei riproduttori automatici a tutti gli effetti, quindi con un rullo che riporta tutte le informazioni su durata, dinamica, agogica, e un lettore che permette poi di farle suonare su un pianoforte. Questa è una tecnologia che viene sviluppata in particolare.
Possiamo allora forse già far ascoltare un esempio,
sì, molto volentieri.
Un esempio d'eccezione, direi.
Sì, l'esempio che portiamo è un Rachmaninoff, Sergei Rachmaninoff, che incide per Ampico un rullo con una trascrizione per solo pianoforte di una delle sue romance dell'Opera 21, in particolar modo il numero 5, Lilax, ed è un rullo Ampico. Thank you.
Bene, abbiamo ascoltato Sergei Rachmaninoff suonare in qualche modo il proprio, la propria romanza opera 21 numero 5, nel senso che era una registrazione effettuata dallo stesso Rachmaninoff di un rullo di pianoforte meccanico. E come seconda tappa tu indichi l'opera in disco, l'ingresso, quindi la tecnologia del disco come altra novità, e l'ingresso dell'aria d'opera, essenzialmente. Immagino sia più corretto dire così che non il teatro d'opera, perché per quello ci vorrà ancora un bel po' di tempo.
Il teatro d'opera inteso come opera integrale, diciamo, ci vorrà qualche annetto, perché le prime integrali, poi molto tagliate, di opere iniziano a apparire sul mercato dal 1909 circa. Ci ho detto, c'è un vecchio adagio, anzi una vecchia domanda, che tutti i fonoamatori contemporanei e melomani contemporanei continuano a porsi, e ovvero: è stato il disco a creare Caruso o Caruso a creare il disco? Certo. Non rispondiamo a questa domanda, ma questa domanda è un segnale culturale. Effettivamente l'opera, le aree d'opera, hanno ingenerato una tale forza di impatto da garantire e veicolare il successo commerciale del disco, in forme anche in questo caso di sovrapposizione con le pratiche culturali già in atto, per cui nei cataloghi di vendita o nelle pubblicità fonografiche del primo Novecento, fine Ottocento, primo Novecento, una delle retoriche più diffuse è: non andate a teatro, ascoltate un disco a casa. Dopo questa cosa il mercato si espande talmente velocemente che già alle altezze dei primi anni 10, su un catalogo di vendita o cataloghi specializzati, quali ad esempio il Victor Opera Book of Opera, diffuso dalla casa discografica Victor negli Stati Uniti appunto dal 1911, noi abbiamo una vera e propria stratificazione di produzione. Noi adesso ascolteremo due esempi della stessa aria dall'Otello di Verdi, cantata da un lato da Tamagno, Francesco Tamagno, il leggendario creatore del ruolo, no? E dall'altro lato da Enrico Caruso, che come sappiamo mai cantò Otello dal vivo. Il Victor Book of Opera, poi, che cosa ci aiuta a capire? La registrazione di Tamagno veniva venduta nel 1912 a $5, quella di Caruso a $2, poi ce n'era un ulteriore di Nicola Zerola, tenore italiano attivo al Metropolitan, venduta a un solo dollaro. Quindi abbiamo la curiosità d'epoca, Tamagno, il disco che tutti vorrebbero ma che magari qualcuno non può permettersi, Caruso, e poi il disco di più ampia diffusione, con una versione discografica sufficientemente buona da poter competere con le altre cose. Quindi una forte stratificazione che testimonia la velocità di questi processi.
Allora mettiamo subito a confronto Ora è per sempre addio dall'Otello di Giuseppe Verdi, e l'ascoltiamo di seguito, prima nella registrazione di Francesco Tamagno effettuata nel 1903 e poi quella di Enrico Caruso effettuata nel 1910.
Yeah. me curate, ma ci trova il pezzo, ora sei un prigioniero, per baldo l'ulivo, nulla sapevo ancora, io lo servivo tutto corpo vivir, che mi innamora, e si la premendace di ardenti bate di Cassio, ed ora, ed ora, oddio, santa memoria, oddio, sublime incanti del pensier, oddio, fiera fulgente, oddio, vittoria, d'ordi volanti, volanti corsier, addio, addio vestirla, trionfale pio, addio ne squillanti sul mattin, l'amore e canti di battaglia, addio, della gloria dopo.
Bene, erano due interpretazioni raccolte dalla prima fase della storia del disco di Ora e per sempre addio dall'Otello di Giuseppe Verdi, nelle interpretazioni rispettivamente di Francesco Tamagno e di Enrico Caruso. Ecco, la terza tappa, diciamo così, di questo percorso che segue la strada maestra dell'affermazione commerciale della registrazione sonora è quando, immagino dopo la scoperta della radio da parte di Marconi, si può iniziare a usare il microfono in sala di registrazione e quindi la registrazione elettrica. E tu associ questo avvento del microfono con l'ingresso a pieno titolo nel mondo della registrazione e anche della musica strumentale. Ecco, perché c'è una relazione fra queste due cose?
Allora, innanzitutto è bene dire che è una semplificazione, musica strumentale se ne incideva anche nella cosiddetta era acustica, cioè quando tra il disco che poi avrebbe contenuto la traccia sonora e il performer c'era un imbuto di metallo che vibrava con i suoni prodotti dal performer e li trasmetteva poi nel solco. Però è anche vero che la qualità e la quantità di musica strumentale incisa e circolante nei primi 25 anni del Novecento è molto inferiore a quella della musica vocale, delle varie tipologie di musica vocale. Il microfono permette sostanzialmente di tornare a una realtà del suono strumentale, laddove incidere un'orchestra nel 1915 comportava sostituire innanzitutto gli strumenti. I violini non erano quelli che conosciamo, ma erano dei violini con una sorta di corno acustico aggiunto, noti come Strohwein, che sembrano dei corni, li fanno sembrare quasi dei corni. Molte parti per archi gravi erano sostituite da strumenti ad ancia, perché altrimenti non si sarebbero sentiti, eccetera, eccetera, eccetera. Il microfono, che viene introdotto all'incirca nel 1925, permette sostanzialmente di sanare questo vulnus e di rappresentare in maniera più efficace il suono di un'orchestra, e lo sentiamo perfettamente. Io certo. Ho fatto due esempi dal terzo atto, dal Vorspiel, dal preludio del terzo atto del Lohengrin di Wagner, inciso l'uno nel 1917 dalla Boston Symphony Orchestra con il direttore Karmuck, e l'altro nel 1927 dalla Berliner Staatsoper con la direzione di Arthur Bodanz, Polanski, che sarà poi un direttore famosissimo perché è il direttore di tutte le prime incisioni integrali di Wagner al Metropolitan negli anni 30.
E nonostante che siano passati 10 anni, che sono tanti ma non tantissimi, siccome nel mezzo c'è lo spartiacque dell'invenzione del microfono, l'ascolto di queste due versioni dello stesso brano ci farà sembrare che appartengano a due ere geologiche diverse.
Assolutamente, insomma. Basterà concentrarsi sugli ingressi dei tromboni, certo. A un certo punto la differenza è abissale.
Bene, allora ascoltiamo questa doppia versione, una del 1917 e una del 1927, del preludio al terzo atto del Lohengrin di Wagner, e poi proseguiremo la nostra conversazione.
Thank you.
erano due interpretazioni del preludio al terzo atto del Lohengrin di Wagner, una registrata da Karl Muck alla testa della Boston Symphony Orchestra nel 1917 e una registrata da Arthur Bodansky a Berlino con la Staatsoper nel 1927, dove si percepiva chiaramente che l'avvento della registrazione con il microfono ha cambiato completamente il rapporto di qualità fra la ripresa sonora e l'ascolto. E questo era, diciamo, la terza tappa di quella che tu hai definito appunto la strada maestra della registrazione sonora, in quanto è la fase della sua definitiva affermazione commerciale, che quindi si può dire definitivamente compiuta nella seconda metà, alle soglie di quella che poi sarà la crisi del 29, insomma. Sì. Rimane però un, e questo mi ha molto incuriosito quando ho visto il progetto di conversazione che tu avevi proposto, rimane però un aspetto che molti potrebbero considerare secondario, ma che invece è fondamentale, perché è un aspetto che riguarda il modo in cui questo nuovo mondo della registrazione sonora plasma le menti, no? In un'epoca, fra l'altro, nella quale, come sappiamo, il mondo è attraversato dall'avvento dei totalitarismi, quindi questo è estremamente significativo. Tu definisci questa terza rotta della registrazione sonora per il mondo piccino. Chiariamo che cosa vuol dire.
Ma per il mondo piccino significa esattamente per i bambini. Mentre mi occupavo di dischi e di tenori, e molto spesso noiosi i tenori, ho incrociato, come spesso accade nelle procedure di ricerca, questi oggetti desueti, inconsueti, che sono una produzione discografica per bambini che in Italia arriva all'incirca a partire dal 1920 e quindi, come tu dicevi prima, perfettamente in coincidenza con l'epopea fascista. Che i dischi, che la fonografia potesse avere un'applicazione commerciale di successo nel mondo nei mondi dell'infanzia è una cosa che risale già a Edison, l'inventore del fonografo, il quale in un suo famoso articolo del 1878 ipotizzava la costruzione di bambole parlanti. Ci riuscì il suo concorrente Berliner, con esiti molto alterni, ci riuscì molto meglio un orologiaio parigino di nome Henri Lioré, che produsse una bambola con una scatolina sul petto che si apriva e permetteva di sostituire piccolissimi cilindri fino a un numero di 70, c'erano quindi 70 registrazioni per questa bambola. Il mondo delle curiosità per bambini potrebbe continuare con dei dischi fatti in cioccolato, realizzati da una multinazionale del cioccolato tedesca, la Stolberg, che proponeva questi dischi di piccolo formato, fare appunto una barretta di cioccolato a forma di disco con la carta stagnola che permetteva di tenere il solco e di riprodurli per 2-3 volte prima di essere scartati e mangiati, quindi un perfetto prodotto natalizio per le tavole natalizie. A questa produzione pionieristica segue poi una produzione molto più seria, per alcuni aspetti, che è quella dei dischi educativi, dei dischi per le scuole, in relazione alla nascita di dipartimenti educativi nelle diverse case discografiche. In Italia nasce nel 1922 la direzione di Achille Schinelli, ci partecipa Gavino Gabriel, nomi molto noti e molto rilevanti di quell'epoca, e ovviamente il disco e il grammofono viene introdotto a scuola in relazione alle riforme della scuola di Gentile Lombardo Radice. Ne ha scritto molto bene la collega Benedetta Zucconi. Ascoltiamo di questa produzione innanzitutto un disco molto particolare che è all'interno di una serie di dischi per la ginnastica ritmica a scuola. Sentirete, la riproduzione non è ideale, ho ottenuto queste tracce in Sardegna presso l'archivio Gavino Gabriel, e ringrazio Giuseppe Sorgiu per avermi concesso di ottenere queste registrazioni. Però sentirete la voce di Gavino Gabriel che dà le istruzioni e poi una delle più celebrate pagine dell'opera italiana che serve ai bambini per muoversi,
e cioè il duetto Verranno a te sul laure dalla Lucia di Lammermoor di Donizetti. Benissimo, allora ascoltiamo intanto questa traccia.
Lettere tutto in avanti, al 2 ritornare a punto e
erano degli esercizi di ginnastica ritmica che coinvolgevano anche il duetto Verranno a te sull'aure dalla Lucia di Lammermoor di Donizetti, guidati dal celebre, tra l'altro, elettromusicologo, studioso, oltre che educatore, Gavino Gabriel. Siamo nel 1924 e stiamo parlando per l'appunto del mondo piccino, cioè del mondo della registrazione sonora espressamente pensato per i bambini, e siamo nel 1924, tra l'altro quindi 100 anni fa esattamente, esatto. L'anno, ricordiamolo, del delitto Matteotti e della svolta definitiva verso la tirannide da parte del regime di Mussolini, e quindi inevitabilmente viene da chiedersi che uso avrà fatto la propaganda fascista della registrazione sonora.
Ne ha fatto necessariamente, e come si può facilmente ipotizzare, un uso strumentale, in forme non chiaramente dirette, come spesso accade. Sappiamo bene che l'interesse e la capacità di capillarizzazione del fascismo italiano nei media contemporanei è non così efficace come sarà per la Germania nazista. Mussolini si accorge tardi dell'importanza della radio, e in questi processi è vero che il disco rappresenta comunque un percorso minoritario, questo va detto. Ciò detto, in questa produzione per bambini, che inizia a fiorire dagli anni 20 in Italia in relazione a trend commerciali internazionali, in particolar modo uno, quello dei dischi di piccolo formato che potevano essere direttamente manipolati dai bambini, in questa produzione ci sono delle linee educative molto chiare che in alcuni casi, come dire, portano a semplici performance identitarie del gioco da bambini. In altri casi, ben più agghiaccianti, portano ovviamente alla performance identitaria del bambino fascista. Per un esempio del primo caso, quello che sembrerebbe, come dire, innocuo, vi porto un disco della serie della Columbia italiana, della serie GQU, un disco da 20 centimetri, una produzione di poco costo, costavano molto meno dei dischi grandi, dei dischi per gli adulti. Il contenuto è un fono sketch con dei bambini che vanno al parco. Il protagonista è Pisellino, questo personaggio interpretato da Crivelli, che è uno delle voci note del fascismo.
Pisellino ai giardini pubblici.
Palloncini, gelati, crema latta.
Pisellino, palloncini, forse il lino, sorpreso! Non allontanatevi di qui!
No, mamma, andiamo a vedere il leone!
Mi raccomando, non fategli del male!
Sta tranquilla, bambina!
Ehi, ragazzo, giù quel bastone! Il leone soffre il solletico!
Ma io non gli faccio il solletico! Volevo fargli aprire la bocca!
Lascialo fare, poveraccio! Non ha chiuso occhio tutta la notte! Ha un dente canino un po' cariato!
Perché non glielo fate levare?
Perché Leo ha un sacro terrore del dentista.
Che vergogna! Allora è come Tortellino. Io però me ne sono già fatti levare tre.
Andiamo a giocare, Pisellino. Io a vedere il leone così malfido non mi diverto.
Hai ragione! Allora che si fa?
Facciamo un giro tondo.
Sì, sì, bene, 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 bene. Giro, giro tondo, un pane fresco e tondo, un pane di farina, le faccio stamattina, dal forno dello zio, ne voglio un po' pochino, la voglio la bambina, perché è la più piccina. Giro, giro tondo, per quanto è largo il mondo, uno, due, tre, ad uscire tocca a te.
Ora facciamo l'ambasciatore, ora facciamo l'ambasciatore, è più divertente.
Sì, sì, bene, sì, dettato, sì, dettato.
E fatto l'ambasciatore, lì e lì e là. Cosa fa l'ambasciatore, chi lo sa, lì e là. Portatori per i più buoni, e lì e lì e là.
Ho strappato i miei calzoni, e lì e lì e là.
Grazie,
palloncini. Ahimè, ahimè, ahimè. Palloncini. Questa sera sono belotti, da mamma e da papà.
Pisellino, Pisellino, che cosa hai fatto? Vieni un po' qui. Ma guarda, i calzoncini nuovi come li ha ridotti!
È un piccolo sette!
Ah sì, a casa te lo do io il resto! Andiamo!
Pisellino, calzoni rotti, e lì, e lì, e là! Questa sera sono belotti!
era una registrazione del 1937 dove si raccontava di Pisellino che va ai giardini pubblici. Siamo nell'Italia fascista, siamo a parlare dell'uso che l'Italia fascista fa della registrazione sonora. Tu hai detto che c'è un uso tutto sommato innocuo e un uso che tu hai definito agghiacciante. In effetti gli esempi che ci stai per proporre non possono che essere definiti agghiaccianti.
Apparentemente innocuo, perché è un mascheramento. Infatti, che cosa fa nell'ultimo disco della serie Pisellino? Ovviamente, siamo nel 1937, Pisellino va in Africa. Ma non è il primo a essere andato in Africa, come forse molti ascoltatori e ascoltatrici sapranno. Uno dei personaggi di maggior successo nell'Italia degli anni 30 fu Topolino, che arrivò in Italia nel 32 in maniera del tutto illegale tramite Nerbini, un editore fiorentino tra l'altro, e poi dopo varie vicissitudini legali i diritti furono assorbiti da Mondadori nel 35 e da lì inizia l'epopea legale, legittima del Topolino italiano. Ma Topolino arriva anche in disco, sempre la Columbia, che è particolarmente specializzata in questa produzione divertente ed educativa allo stesso tempo, nel 1936, quindi un anno prima di Pisellino, pubblica un secondo album di Fonosketch che hanno per protagonista Topolino, in cui il topo più famoso del mondo, nel primo disco che ora ascoltiamo, arriva in Italia in treno e si fa balilla e partecipa alle gare del Littorio.
Direi di ascoltarlo immediatamente, poi faremo qualche altro commento prima dell'ultimo ascolto della trasmissione, che sarà ben più agghiacciante. Allora, sempre nella compagnia di Ferdinando Crivelli, ascoltiamo Topolino balilla in una registrazione Columbia del 1936.
Silenzio, giovani balilla, siamo qui oggi per ricevere il grande camerata Topolino, che viene in Italia per partecipare alle gare dei Littoriali. Bisogna rendergli grandi onori.
Ecco il treno che arriva.
Avanti la musica. Topolino, a nome di tutti i balilla d'Italia, vi do il benvenuto.
Grazie, camerati. Sono commosso per la vostra accoglienza. Evviva l'Italia!
Camerati balilla, per Topolino. Eia, eia!
Siete stanco del viaggio?
Un balilla littoriale non è mai stanco.
Bravo, Topolino. Tu, benché residente all'estero, hai voluto partecipare a questa manifestazione. Il tuo gesto sia di esempio ad altri.
L'appello della patria è sacro per ogni italiano.
Oh, ciao Topolino, come stai?
Mi conosci? Ma tu chi sei?
Non vedi? Sono un balilla che ti ha sempre ammirato al cinematografo. Non sapevo che eri così seguace dello sport.
Lo sport è emblema di forza e di coraggio. E come tutti gli italiani, io sono forte e coraggioso. Se dovrò fare il soldato e difendere la patria, devo pure abituarmi a tutto.
Come potrai fare il soldato se sei così piccolo?
Sono piccolo di statura, ma grande di valore. Finiti i Littoriali, partirò volontario per la Abissinia. Vedrai che strage farò di quei mori.
Sarai poi capace.
Sono tutti di cioccolato e me li mangerò uno per uno.
Farai indigestione.
Non c'è pericolo, ho lo stomaco adatto.
Ma gli abissini te ne faranno vedere di tutti i colori.
Ed io farò vedere loro i miei tre colori, il bianco, il rosso e il verde. E canterò che la bandiera dei tre colori
è sempre stata la più bella. Noi vogliamo sempre quella, noi vogliamo la libertà. Noi vogliamo sempre quella, noi vogliamo la libertà.
E le bravi balilla!
Evviva! Evviva il balilla! Caro Topolino, le gare stanno per cominciare e bisogna andare allo stadio.
Eccomi pronto, andiamo!
Camerati, Topolino si reca allo stadio. Si formi il grande corteo in suo onore. Siamo pronti? aprirà il corteo Clarabella col tamburo. Poi verranno i tre porcellini, seguiti da Pluto ed Orazio con le trombe. Quindi Topolino e tutti i Balilla. Battaglione, a tete! Avanti, marci!
Era Topolino Balilla, Topolino il personaggio di Walt Disney, in una registrazione del 1936. Ma Topolino, una volta arrivato in Italia, secondo questa narrazione dei dischi per bambini, non si fa solo Balilla, fa ben altro.
Fa ben altro. Dopo aver esaltato ovviamente lo sport e i valori sportivi degli italiani, si dice: io sono piccolo ma sono tanto valoroso. Poi immaginate gli soldati italiani, magari sardi, calabresi, siciliani, pugliesi, al confronto di poi dei bestioni inglesi e americani nella seconda guerra mondiale. C'era questa necessità di ribadire il piccoli ma valorosi. Il valoroso Topolino persegue un percorso di formazione militare, Topolino soldato. E dopodiché, siamo in quegli anni lì, non può che sbarcare in Abissinia. Sbarcare in Abissinia da volontario, armatosi da solo per conquistare un impero alla patria.
E non c'è bisogno di commentare, gli ascoltatori e le ascoltatrici sentiranno che quali parole vengono messe in bocca a Topolino in questo caso, e Topolino diventa veramente qualche cosa di spaventosamente spettrale. Allora, Topolino in Abissinia, sempre dalla compagnia di Ferdinando Crivelli, Columbia, 1936.
Attenzione, atracca, cosa ti fetti a quella corda? Volate l'ancua! Volate l'ancua! Sono sbarcati tutti?
Sì, comandante, sono tutti allegri, nessuno ammalato, cantano come fringuelli inneggiando la patria.
Benissimo! Chi è quel coloniale così allegro che fa ridere tutta la truppa?
È il più bel tipo di militare che sia sbarcato nell'Africa orientale, eccolo che viene da questa parte.
Oh, compagni, nati cuori, finché uniti noi saremo, mostreremo a questi morri come vincer noi sapremo.
Al, come vi chiamate?
Topolino.
A che distretto appartenete?
A nessun distretto, sono volontario. A che ora comincia il combattimento?
Piano, piano, che furia, riceverete ordini. Dite un po', chi vi ha armato?
Nessuno, mi sono armato da solo. Ho la spada, il fucile, una mitragliatrice sulle spalle e mezzo litro di gas asfissianti nella borraccia.
E che cosa intendete fare?
Appena vedo il nego, lo servo a dovere. Se è nero, lo faccio diventare bianco dallo spavento.
Bravo soldato Topolino.
Oh, finalmente si comincia.
Ma no, non siate così impaziente. Questo è il cannone di mezzogiorno.
Ma io ho molta premura. Ho promesso alla mia mamma di mandarle una pelle di un moro per farsi un paio di scarpe.
Benissimo.
A mio padre manderò 3 o 4 pelli per fare i cuscini della sua balilla. E da mio zio un vagone di pelli, perché fai il guantaio.
Ma quanti ne volete uccidere? Avete poche cartucce con voi.
Ma io ho inventato un sistema per aver sempre cartucce.
Ah sì? E quale sarebbe?
Ho applicato ad ogni pallottola un elastico che è fissato alla canna del fucile. Ogni colpo che sparo uccide un moro e la pallottola poi torna al suo posto.
Bravo, siete molto furbo voi.
Cos'è questo squillo? Si comincia, che gioia.
Ma no, no, insomma, state calmo. Questo è il segnale del rancio.
Ah, va bene, ma quando sarà cominciato? cominciata la battaglia, non avrò più bisogno del rancio. Me la vedrò da solo con quei cioccolattini.
Ora andate a raggiungere i compagni che si parte subito per l'interno.
Signor sì, corro subito.
Che bel tipo.
Ci muoviamo con ardore il nemico a sterminare, che il vessillo tricolore dovrà sempre trionfare.
Ci muoviamo con ardore il nemico a sterminare, che il vessillo tricolore dovrà sempre trionfare.
E con questa manifestazione di italianità del tutto poco encomiabile, siamo arrivati all'ultimo ascolto. Era Topolino in Abissinia, una registrazione Columbia del 1936, fatta da Stefano Ferruzzi, Ferdinando Crivelli e compagnia, e con questo siamo giunti al termine della nostra trasmissione. Ti chiederei allora, siamo, lo ricordo, con Daniele Palma, di riassumere in una battuta, che è anche un congedo per i nostri, per chi ci ascolta, la strada che abbiamo percorso in questa trasmissione.
Molto brevemente si potrebbe dire che quello che esemplificano in particolar modo gli ultimi due dischi, quelli di Topolino, e il loro portato poi nei comportamenti dei bambini, portato reale, immaginato, ma comunque effettivo, lo si può riassumere così: la fonografia non è solo ascolto e l'ascolto non è solo ascolto. La fonografia, nella sua storia, che continua tuttora, perché noi stessi, voi stessi in questo momento state ascoltando suono riprodotto, comporta processi molto più complessi che stare lì a sentire. Comporta sempre pratiche in qualche forma, e pratiche che hanno a che fare con la rappresentazione e con la proiezione dell'identità delle persone. Ed è la ragione per cui la fonografia ha avuto così tanto successo in relazione alla musica, perché la musica questa cosa la fa a prescindere. La fonografia aggiunge un'ulteriore capacità di penetrazione a questo potere della musica come mediatore di esperienze, mediatore di individualità, in un certo modo.
E noi ringraziamo Daniele Palma per questa conclusione chiarissima, molto evidente, molto istruttiva, e per tutto il percorso che ci ha fatto fare attraverso l'avvento e l'affermazione definitiva della riproduzione sonora. Io per parte mia non mi resta altro che salutare le ascoltatrici e gli ascoltatori di Rete Toscana Classica e dare loro appuntamento alla prossima trasmissione del nostro ciclo Il suono dei secoli.
Arrivederci, grazie.
Abbiamo trasmesso Il suono dei secoli, 29ª puntata. Il Novecento, un secolo alle spalle. Musica in tutte le case, a cura di Daniele Palma. Il progetto Il suono dei secoli è stato realizzato grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.